Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire il sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Parola del Signore. Carissimi, la liturgia della Chiesa ci riporta oggi attraverso questa festa al tempo di Natale, al tempo degli inizi della nostra salvezza. Ritorniamo un po' indietro dopo 40 giorni, dopo che è nato Gesù. È una festa pensata per farci riflettere ulteriormente su questo grande mistero che è la venuta di Dio nel mondo, l'incarnazione. Questo rendersi presente di Dio in mezzo a noi attraverso la figura umana di Gesù, generato da Maria, è apparso per realizzare le antiche promesse fatte al popolo ebraico. Certo, la liturgia ci riporta indietro rispetto al cammino che stavamo facendo, ma non importa, perché comunque quello che è importante per noi ogni domenica è celebrare la salvezza di Dio per noi. Evidentemente cogliendo mille sfumature, mille aspetti che possono presentarsi attraverso la parola ogni domenica. Oggi ci sono due temi, almeno due, che possono aiutare il nostro cammino di fede. Il primo è quello della condivisione completa e totale di Gesù con la nostra condizione umana, della continuità storica della rivelazione di Dio in Abramo, attraverso i profeti, attraverso Mosè, che fa sì che Giuseppe e Maria vadano al Tempio a compiere un rito ebraico, quello del riscatto. Il riscatto di Gesù, evidentemente, in quanto uomo, in quanto figlio di Dio. E non ci stancheremo mai, almeno io non mi stancherò mai, di sottolineare questo aspetto del mistero dell'incarnazione, vero uomo. Noi siamo sempre portati a enfatizzare l'aspetto divino, che sicuramente è il fondamento della salvezza, ma quello che Dio compie è la salvezza dell'umanità. E la prima umanità che viene salvata è l'umanità di Gesù, che condivide con noi tutto, come dice la lettera agli Ebrei, eccetto il peccato. Il secondo tema è della lettera agli Ebrei, questa grandissima, bellissima riflessione, quest'autore che mette a confronto, in questo suo lo potremmo definire un trattato vero e proprio, l'Antico e il Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento abbiamo una serie di prescrizioni, famosi comandamenti, ma non solo questi, tutti annessi e connessi, che rendono possibile all'uomo avvicinarsi a Dio, il famoso itinerario rituale di purificazione che ognuno deve compiere per poter cercare di avvicinarsi a Dio fino a un certo punto, perché poi il contatto con Dio ce l'ha solamente il sommo sacerdote nel Santo dei Santi una volta all'anno. Ora, quello che Gesù fa e quello che Gesù compie ed è la causa della sua morte in croce è il superamento di questa tradizione rituale. Cioè l'uomo non può fare niente per avvicinarsi veramente a Dio e non può nemmeno liberarsi dal proprio peccato. L'uomo può solamente accogliere la salvezza che viene da Dio, la liberazione che viene da Dio. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo ha preso questo corpo per liberare, mediante la morte, colui che della morte ha il potere e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Una prima affermazione. Quindi attraverso la vicenda umana di Gesù, che si conclude in modo tragico con la sua morte accolta e con la sua resurrezione, Dio vuole manifestare a noi il nostro reale destino, il nostro reale senso della vita. E quindi non avere paura della morte, non avere paura della morte, anzi, la morte in Cristo, la morte vissuta assieme a Cristo, l'obbedienza alla legge di Dio fino alla morte di croce, ci introduce nella vita vera. La vita vera, carissimi, io so che queste parole che dico suonano solo come parole, lontanissime dalla nostra esistenza, ma la vita vera non è quella che viviamo. Certo che questa è una vita, ma è propedeutica alla vita vera. Per il cristiano la vita vera è quella del cielo. La vita vera è quella che inizia attraverso la ricezione della grazia di Dio nel battesimo e che ci rende capaci di vivere una vita altra da quella che noi viviamo, e cioè dalla vita soggetta alle passioni, alla sudditanza della carne, alla sudditanza della materia e, come ci dice oggi la Scrittura, dalla paura. Ora, questo concetto della paura si può estendere non solo alla morte fisica come tale, ma a tutte le piccole morti a cui noi siamo chiamati per mettere in pratica la parola di Dio. Perché ogni volta che noi ci confrontiamo con la parola di Dio, siamo chiamati a fare una scelta. Una scelta che in qualche modo è una morte. Facciamo un esempio. Se la parola di Dio ti dice che devi essere fedele a tua moglie o a tuo marito e nella vita ti capita l'occasione, il colpo di fulmine, la vera persona che ti fa girare la testa e tutto, devi rinunziare a questo per essere fedele. Se nella vita politica, ad esempio, a un politico si propone una carriera facile attraverso dei compromessi, attraverso una seduzione, diciamo così, alla corruzione, e ti viene detto: guarda, se tu fai così farai carriera, se tu non fai così non farai carriera, rimarrai lì, anzi regredirai, e tu devi rinunziare. Ed è una morte a un tuo istinto, cioè di affermare la tua persona e di aspirare legittimamente a una carriera. Così ci sono altri peccati. Noi siamo lontani da Dio perché siamo sedotti dalla carne. Il peccato che cos'è? A un certo momento, come diceva il mio professore di morale, il sillogismo del peccatore dice: Dio non vuole che tu faccia questa cosa ti piace e allora la fai. Quando noi pecchiamo è perché amiamo il peccato, amiamo l'oggetto del peccato. Se qualcuno ti ha ferito, ti ha offeso, ti ha fatto del male e il Signore dice devi perdonare 70 volte 7, e devi rinunziare al tuo orgoglio, al tuo risentimento, devi contrastare quell'istinto ed è un morire. Un morire è un modo di essere, diciamo, naturale, istintivo, immediato, spontaneo, per fidarsi, per accogliere e fidarsi della parola di Dio. Essere credenti è un cammino di morte e di rinascita continua. Il Signore ci ha liberato da questa paura, perché ci dice: guarda, fidati della mia parola, perché nella misura in cui sei capace di morire a te stesso, vivrai una vita nuova con me. È in questo processo di morte e di rinascita, che è impossibile da attuarsi con le sole nostre forze, siamo aiutati dalla grazia di Dio. A questo servono i sacramenti. Non servono a dare lode a Dio, servono a dare a noi la vita. Servono a noi a ricevere l'aiuto che viene da Dio. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto quelli che subiscono la prova. Noi, se vogliamo seguire Dio, se vogliamo essere cristiani autentici, ogni giorno, ogni momento della nostra vita siamo sollecitati a scegliere, a fidarsi di Dio. Siamo continuamente stimolati dalla parola di Dio a voler essere creature nuove, creature vere, portatori di luce, come dice oggi la liturgia con questo candele accese. Ma da soli non ce la possiamo fare. Con Gesù ce la possiamo fare. E allora, invece di pensare, come normalmente avviene, che è troppo difficile, che è troppo impegnativo, che non abbiamo la forza, coltiviamo un altro pensiero. Dio mi renderà capace. Io non sono capace, ma Dio mi renderà capace. Tutto posso in colui che mi dà la forza, dice San Paolo. Anche questo fa parte della fede, sapete? La fede non è solo una dichiarazione di dogmi, di formule dogmatiche. La fede è anche credere che Gesù è il Salvatore. Salvatore di che cosa? È Salvatore della mia vita, Salvatore della mia esistenza, Salvatore della mia quotidianità, Salvatore della mia debolezza, della mia fragilità, Salvatore della mia oscurità, dei miei dubbi, delle mie perplessità. Ecco, chiediamo al Signore oggi, in questo giorno in cui lo celebriamo come portatore di luce, che la sua luce sia sempre presente nella nostra quotidianità, che illumini il nostro agire, che la luce ci ricordi che in ogni nostra azione possiamo e dobbiamo cercare il suo aiuto per poter diventare progressivamente figli di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.